SBS Italia.
E siamo ora collegati con Vittoria Pasquini, presidente dell'associazione Valerio Daniel De Simoni, ma anche con un passato di docente e una lunga attività all'interno della comunità italiana, in particolare nel New South Wales. Vittoria, bentornata su Radio SBS.
Ciao Marco, grazie.
Questa mattina parliamo con te del male. Allora, spieghiamo bene di cosa stiamo parlando. Il male era un periodico satirico che usciva in Italia molti anni fa, fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Visto che molte persone che ci ascoltano in questo momento erano già in Australia in quel periodo e quindi non hanno conoscenza diretta della realtà del male, cerchiamo di ricordare qualcosa.
Sì. Allora, guarda, il male è stato, come hai detto te, un periodico settimanale satirico che è stato portato avanti dal 1978 al 1982. 4 anni, diciamo, eroici, scandalistici, paradossali. È stato definito il male il fenomeno satirico più importante del dopoguerra italiano, quindi ha un lascito nella cultura, nella letteratura italiana rilevante. E per questo mi sembrava interessante parlare del fatto che dal 25 ottobre fino al 6 gennaio del 2020 ci sarà a Roma una mostra dedicata al male, intitolata Gli anni del male 1978-1982. Una mostra che ricorda la storia del male e anche, secondo me, tutta una serie di eventi che accanto alla produzione del giornale il male ha fatto. Voglio dire al pubblico italiano che il male era un giornale che, nonostante sia durato soltanto 4 anni, vendeva 100.000 copie a settimana, quindi aveva un pubblico estremamente numeroso ed estremamente interessato.
Io ricordo il male perché quelli erano i miei ultimi anni di liceo classico e c'era sempre qualcuno che ogni settimana veniva a scuola con questa rivista che, e lo ricorderemo adesso perché anche questo è interessante, le prime pagine del male si potevano sovrapporre alle prime pagine dei principali quotidiani dell'epoca, in particolare il Corriere della Sera, La Repubblica, con quelli che oggi si chiamerebbero fake, ma che erano fake volontari, nel senso che mentre oggi si fanno le fake news per confondere l'opinione pubblica, all'epoca era un discorso di satira.
Esatto, era un discorso di satira e quindi di critica soprattutto alla situazione politica dell'epoca, ma era anche un discorso, diciamo, qui ci sono due discorsi da fare secondo me molto interessanti. Uno è il contesto politico nel quale il male ha operato, che era un contesto estremamente creativo da una parte e estremamente oppressivo dall'altra. Ricordiamo che ci sono in quell'epoca, cioè, era l'epoca degli anni di piombo, era l'epoca dell'affaire Moro, quindi del sequestro e poi uccisione del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, il delitto Pecorelli, la P2, eccetera eccetera. Quindi era un contesto estremamente teso e polarizzato. Tant'è che appunto a un certo punto sono uscite anche delle leggi speciali, le cosiddette leggi speciali di Cossiga, che hanno generato nel contesto politico e sociale dell'epoca un grande terrore, per cui, diciamo, l'opposizione è completamente andata sottoterra e le ideologie si sono estremamente polarizzate. In questo contesto, secondo me, l'operazione che ha fatto il male, che è stata un'operazione di critica, di satira politica, è stata estremamente interessante perché era intoccabile in quanto satira, in quanto generava la risata, e però allo stesso tempo si poteva permettere di dire delle cose che una persona qualunque non avrebbe potuto dire, perché altrimenti sarebbe stata immediatamente arrestata, per 48 ore non avrebbe potuto potuto vedere né i familiari né i propri legali, e poi sarebbe stata sbattuta in carcere con denuncia di associazione sovversiva. Il Male invece aveva questa possibilità di poter parlare senza essere soppresso, anche se molte volte poi il giornale è stato sequestrato e il direttore del giornale è stato spedito in galera un paio di volte, ma per pochi giorni, non è stata un'accusa di terrorismo gravissima come avvenivano in quell'epoca.
Io ricordo una famosa fotografia ritoccata proprio con l'immagine di Aldo Moro, che in quel periodo proprio era sotto sequestro,
sì.
e la didascalia era, scusate, abitualmente vesto Marzotto, che faceva un po' il verso a una pubblicità di un capo d'abbigliamento, sì, molto nota.
Esatto.
Una cosa che chiaramente, se da un lato poteva sembrare di cattivo gusto, dall'altra, sì, appunto, come ci insegna la Francia, che da un punto di vista forse di tolleranza è più avanti rispetto all'Italia, con i suoi vari giornali satirici, non era una novità nel contesto,
no,
europeo.
Assolutamente, assolutamente no. Poi ci stanno Lantesignano e Orson Welles con il discorso, diciamo, dell'invasione dei marziani, se vogliamo parlare degli anni 50. Comunque, uno dei falsi più incredibili è stato quello di Ugo Tognazzi, capo delle Brigate Rosse. Quello è stato il falso che ha generato un maggiore sconcerto e shock sia nella popolazione che negli ambienti politici e nei giornali, radio e televisione. Quindi c'era questa foto che è comparsa sia sul Paese Sera, sulla Stampa e sul Giorno, con le didascalie, il capo arrestato Ugo Tognazzi, il capo delle Brigate Rosse, Tognazzi il cervello delle Brigate Rosse, clamoroso arresto di Ugo Tognazzi. Se però, e quindi si vedeva Ugo Tognazzi in maniche di camicia con le manette, arrestato da poliziotti e carabinieri. Chiaramente era invece, poi si è saputo, era la grande cucina della casa di Tognazzi, e Tognazzi ovviamente era consapevole, stava al gioco, e i poliziotti e i carabinieri erano i redattori del Male travestiti.
Dobbiamo aggiungere anche un aspetto tecnologico, visto che parliamo di un'epoca pre-internet,
sì,
ci voleva un po' di tempo per scoprire che fosse una bufala, perché,
esatto,
oggi basta andare online e,
esatto,
si capisce subito.
Certo.
Lì invece ci voleva un bel po' di tempo, anche ore se non giorni, per,
esatto,
sapere che non fosse vero.
Infatti in molti posti, capito, veniva preso per vero. E la cosa interessante è che comunque bisognava leggere tutto il giornale per capire quanto poi fosse delirante, diciamo, il tutto, nel senso che l'abilità poi dei, in questo caso degli scrittori del Male, era quella di ricopiare perfettamente lo stile di giornalisti famosi tipo Scalfari, Bocca, Montanelli, eccetera, e man mano che si avanzava nella lettura dell'articolo poi si capiva che era un articolo delirante, che diceva cose completamente rovesciate rispetto a quello che normalmente diceva quell'autore, però c'era il lettore veniva portato dentro, trascinato come in un vortice, e pensava all'inizio che questo fosse un qualcosa di veritiero, tant'è che a un certo punto i più grandi scrittori dell'epoca tipo Umberto Eco, Italo Calvino, Leonardo Sciascia hanno collaborato saltuariamente al giornale. A quel punto non si sapeva più se erano loro stessi che avevano scritto degli articoli o erano gli artisti della redazione del Male che invece avevano copiato perfettamente il loro stile e avevano scritto quegli articoli firmati con i loro nomi. Quindi io vorrei qui citare, se non ti dispiace, un piccolo pezzo dalla presentazione della mostra di Roma che ha fatto il presidente della regione Lazio Zingaretti, che secondo me è interessante, quando parla della redazione del Male in cui regnava un sano caos e soprattutto si esercitava con rigorosa incoerenza l'arte del dubbio. Cioè, questo secondo me è un dato molto importante, e cioè lo stimolo che il Male forniva era quello di far pensare la gente, è questa una notizia vera o una notizia falsa? E in questo senso generare anche la capacità di critica rispetto a un mondo che, come dicevo prima, all'epoca era totalmente polarizzato, o stai con lo Stato o stai con i terroristi, non c'è via di mezzo. Il movimento che prima aveva, diciamo, il movimento degli studenti, degli operai, eccetera, che avevano lottato, avevano fatto tante manifestazioni, avevano conquistato degli spazi, è stato spazzato via e accomunato forzatamente con il terrorismo, quando quel movimento non era terrorista. E quindi non c'era più spazio per l'opposizione, per la dissidenza. E il male ha fatto questa operazione attraverso questi falsi di generare questo dubbio, di far pensare alla gente, ma bisogna pensarci bene alle cose, perché non è necessariamente vero tutto quello che ci dicono e che noi ascoltiamo passivamente. Quindi da questo punto di vista oggi è di un'attualità incredibile. E penso che insomma sia un lascito estremamente interessante di un'avanguardia che non ha fatto il suo tempo, ma che ha ancora qualcosa da dire.
Adesso ti chiedo di fare un salto indietro nel tempo. Sì. E parlarci del tuo coinvolgimento e anche di quello della tua famiglia all'interno del male, perché siete stati anche voi protagonisti.
Sì, guarda, io non direttamente, perché io all'epoca facevo parte di un giornale cosiddetto femminista chiamato Zizzania, per cui lavoravo soprattutto attorno a quello, però ho fatto dei fotoromanzi satirici al male e partecipavo in maniera tangenziale. E mio fratello Angelo Pasquini era il direttore del gruppo degli scrittori del male. Devo dire che il male aveva un pool di artisti notevolissimo e probabilmente per quello è durato poco, perché era una compagine, un insieme di creatività scintillante che a un certo punto è esplosa. Nel male c'erano i disegnatori più bravi, più importanti dell'epoca italiani, che poi hanno continuato appunto su tutte le testate più famose italiane, scrittori che poi sono andati avanti nella loro carriera, e fotografi altrettanto interessanti. Quindi l'insieme era un insieme estremamente creativo e ovviamente per me è stato interessante, erano, a parte mio fratello, poi c'erano un sacco di amici dentro questo giornale, quindi ero di casa e ho partecipato anche a questi eventi paradossali che hanno fatto. Uno per esempio famoso è stato di collocare il busto di Andreotti al Pincio, con la presentazione e l'inaugurazione fatta da Roberto Benigni, che poi venne arrestato dalla polizia. Un altro fu al Festival della Poesia di Castel Porziano, inviarono un aereo di turismo che lanciava poesie dadaiste. Poi hanno creato il Festival Miseria 1 in contrapposizione al cosiddetto nascente edonismo reganiano dell'epoca. Quindi ci sono stati, oltre al giornale, ci sono stati anche degli eventi, quindi vorrei citare uno degli eventi più, secondo me, più interessanti anche oggi, e che è quello chiamato l'immobilismo molisano, cioè la creazione di un falso movimento d'avanguardia chiamato appunto immobilismo, per criticare l'immobilità che in Italia andava avanti con il governo eterno della Democrazia Cristiana, e molisano perché all'epoca purtroppo si considerava il Molise come una delle regioni più arretrate d'Italia, quindi una critica, diciamo attraverso la satira, una critica di una società immobile e assolutamente arretrata. Quindi da un punto di vista culturale la cosa interessante è che toccavano tutta una serie di punti che erano dei nodi deboli nella società italiana dell'epoca.
Vittoria, abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, c'è qualcosa che vuoi aggiungere prima di salutarci?
No, volevo appunto dire semplicemente, volevo chiudere con le parole del Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, perché mi sembrano interessanti e racchiudano un po' il senso di questa mostra che, ripeto, si chiama Gli anni del male 1978-1982. Zingaretti dice: il male è diventato uno dei migliori esempi italiani di satira, un genere particolare d'arte a cui è richiesta soprattutto la capacità di creare disordine, far crollare certezze e svelare la sostanza spesso grottesca e ipocrita che c'è dietro la facciata più presentabile della realtà, specie dalle parti della politica e del potere. Con il male abbiamo capito che la satira non è affatto un gioco, ma un fondamentale strumento di libertà, democrazia e uguaglianza.
Grazie Vittoria Pasquini.
Prego, arrivederci, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.